Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel nostro appuntamento con Interviste Autori. Oggi presentiamo un libro scritto da Lorenzo Zamponi e Lorenzo Bosi che si chiama Resistere alla crisi, i percorsi dell'azione sociale diretta, edito dal Mulino nel 2019. Quindi anzitutto benvenuto Lorenzo Zamponi che sarà intervistato appunto sul suo libro.
Ciao a tutti.
Ecco, io prima di dare la parola a Lorenzo perché presenti anzitutto il suo percorso, da dove viene, volevo sottolineare che questo libro è un libro davvero importante perché smonta un luogo comune che è un po' emerso in questi anni, cioè quello che l'Italia sia un territorio dove la crisi si sia sostanzialmente solo subita o che abbia dato luogo solo a risposte, diciamo, di tipo populista sul piano politico. Invece una tesi forte che credo emerga dal vostro libro è quella che ci sia stata invece una reazione, appunto voi chiamate il libro Resistere alla crisi perché appunto, c'è stata una reazione di resistenza, non solo di resilienza alla crisi. Prima però di entrare nel merito del vostro testo, ti chiedo di raccontarci qualche cosa su di te e su Lorenzo Bosi, sul vostro percorso e su cosa vi ha portato a scrivere questo libro.
Sì, beh, intanto ciao e grazie dell'invito. Allora, io e Lorenzo Bosi siamo due ricercatori in sociologia alla classe di scienze sociali e politiche della Scuola Normale Superiore e in realtà abbiamo un percorso abbastanza simile, anche se abbiamo età diverse, nello studio dei movimenti sociali. Entrambi il nostro percorso di ricerca si situa principalmente nello studio dell'azione collettiva e nello studio dei movimenti sociali. E è in questo contesto, in questo percorso, che siamo arrivati all'analisi dei fenomeni che analizziamo nel libro. Nel senso che il libro nasce da un progetto di ricerca europeo in cui siamo stati impegnati entrambi per 3 anni, dal 2013 al 2016, come responsabili del caso italiano, che si chiamava LiveWhat, Living with Hard Times, che era appunto un progetto sulle conseguenze sociali e politiche della crisi economica. A noi interessava chiaramente analizzare le conseguenze sociali e politiche della crisi dal punto di vista dei movimenti e quindi dal basso. Ovviamente il progetto parlava di molte altre cose, le conseguenze in termini di policy, di dibattito pubblico, di scelte individuali di stile di vita, eccetera. La cosa per noi importante come studiosi dei movimenti sociali, come studiosi dell'azione collettiva, era vedere invece cosa si muoveva a livello collettivo e in basso in risposta alla crisi. E in questa analisi la cosa che ci ha colpito di più è che appunto, come dicevi prima, l'Italia non è stata per nulla il paese addormentato e inerte che molto spesso viene raccontato, ma in realtà gli anni della crisi hanno vissuto un proliferare di esperienze dal basso, di auto-organizzazione, solidarietà, mutualismo, resistenza alla crisi. E è con quest'occhio in qualche modo che l'abbiamo analizzato come fenomeni appunto da raccontare, a cui dare anche la visibilità che molto spesso non hanno, ma anche come occasione per riflettere su come cambia l'azione collettiva in una fase di crisi profonda, sia economica ma anche e soprattutto sociale e politica.
Bene, ecco, quello che allora ti chiedo subito è di dirci quali sono i principali nodi e le principali conclusioni che emergono nella vostra ricerca e il percorso anche di indagine che avete fatto, come si è sviluppato e come ha appunto fatto emergere questo elemento che ci accennavi prima.
Sì, beh, il libro appunto nasce da un lavoro di ricerca che è fatto, insomma, da una parte di analisi di siti web di un grosso numero di organizzazioni, gruppi, associazioni, collettivi coinvolti in diverse pratiche di mutualismo, solidarietà, organizzazione in Italia e poi anche da una lunga serie di interviste che abbiamo fatto a persone coinvolte in queste occasioni, in queste iniziative. Iniziative che noi abbiamo definito come azione sociale diretta perché ci interessava un po' mettere al centro l'idea della forma d'azione. Queste sono cose che in realtà molto spesso vengono analizzate, studiate, raccontate da punti di vista molto diversi. Tenere insieme nella stessa analisi i gruppi di acquisto solidale con le occupazioni abitative, con le fabbriche recuperate, con l'associazionismo laico e cattolico, con la cooperazione e così via, sembra anche una forzatura da un certo punto di vista e non vogliamo certo nascondere le profonde differenze fra diversi fenomeni. A me interessava però il fatto che ci sia una forma comune, cioè il fatto che si tratta di tutte azioni che sono sociali e quindi non mirano a esprimere rivendicazioni nei confronti di un'autorità e che sono dirette, cioè mirano a determinare direttamente un cambiamento su un determinato aspetto nella società. In qualche modo una tendenza verso la pratica, verso il cambiamento diretto attraverso la pratica stessa, attraverso l'azione stessa. L'intuizione da cui nasce un po' il nostro lavoro è il fatto che vedevamo questa tendenza crescere proprio in settori sociali e politici molto eterogenei, molto diversi tra loro. E questo ci interessava molto, cioè che in background, in culture politiche, in territori molto diversi fra loro ci fossero delle tendenze comuni e che questo in qualche modo venisse a corrispondere non solo con una fase di forte crisi economica, ma anche sociale, politica, di disgregazione, di deterioramento sociale, di crisi della rappresentanza, di crisi anche delle forme di aggregazione anche extra rappresentative tradizionali, delle forme anche di movimento e di protesta. Nell'appunto raccontare queste vicende abbiamo individuato ovviamente anche percorsi diversi che gli attori collettivi che sono impegnati in questi progetti attraversano, raccontando appunto un fenomeno tutt'altro che omogeneo, ma appunto con dinamiche ed evoluzioni molto diverse, ma anche con alcuni punti in comune. Punti in comune che abbiamo individuato in tre idee di fondo: l'idea di una rimaterializzazione dell'azione collettiva, di una sua riterritorializzazione e di un riposizionamento dell'individuo nella sfera pubblica. Ora ci parlo proprio brevemente, ma insomma perché mi sembrano nodi particolarmente importanti del nostro lavoro. Da una parte c'è un'idea di una materializzazione, cioè che in tempi di crisi c'è il bisogno di dare al proprio impegno, alla propria azione, un'idea di concretezza, di urgenza, di risposta a un bisogno immediato. Una delle interviste che abbiamo fatto a una realtà, insomma, che si occupa di occupazioni a scopo abitativo per i richiedenti asilo, ci raccontava proprio questo, diceva: se io convoco un'assemblea sul tema dell'asilo, vengono i soliti noti. Se io chiamo in qualche modo una iniziativa di solidarietà in cui chiedo alla gente venite a portare il vostro aiuto, venite a portare il vostro soccorso, viene molta più gente. Questa può essere per me anche un'occasione per politicizzare, per costruire insieme in qualche modo un percorso che porta queste persone poi magari a venire anche all'assemblea. Ma oggi ci raccontano, senza questo elemento materiale di risposta al bisogno immediato e diretto, è difficile aggregare la gente. Poi appunto parliamo di territorializzazione, cioè l'idea di forme d'azione strettamente legate a un territorio ben preciso, con una forte connotazione locale, in cui le persone riscoprono legami di prossimità, ok? E in qualche modo anche una ricostruzione comunitaria. C'è molto l'idea che l'impoverimento economico diffuso in anni di crisi abbia un proprio impatto in termini di disgregazione sociale, di deterioramento sociale, e che quindi ricostruire un tessuto sociale comunitario sia in qualche modo una precondizione sociale per la partecipazione politica. E la terza cosa, appunto, che volevamo sottolineare è questa idea di riposizionare l'individuo nella sfera pubblica. Cioè, in sociologia, da ormai decenni parliamo di individualizzazione. E però è ora anche di cominciare a raccontare di come si risponde all'individualizzazione, di come l'azione collettiva cambia nell'epoca dell'individualizzazione. Ecco, a noi sembra che, chiaramente ben lungi dall'essere la risposta complessiva a una delle grandi domande della nostra epoca, però sicuramente forme d'azione in qualche modo a bassa intensità ideologica, a bassa intensità identitaria, che non chiedono alle persone di subordinare in maniera troppo forte la propria individualità a una grande narrazione collettiva, possono in qualche modo riportare almeno parzialmente nello spazio collettivo persone e esperienze che altrimenti non ci sarebbero. Ecco, questo mi sembrano un po' i nodi di fondo che noi vediamo, una convergenza forte tra ciò che è politico e ciò che è sociale, con confini sempre più sfumati tra il fare sociale, il fare solidale, quello che avremmo definito volontariato, associazionismo e la partecipazione politica in senso tradizionale, e la nascita di forme ibride nuove, sicuramente interessanti e in grado di portare anche una grande portata di innovazione sociale e politica.
Certo. Senti, a questo proposito, io ho trovato interessante che voi individuate poi diverse tipologie di percorsi, e quella che ricopre, credo, la stragrande maggioranza in termini proprio quantitativi tra le realtà che avete trovato, è quella che voi chiamate percorso sociale, e che è il, diciamo, l'associazionismo forse più classico in senso stretto, e che è tradizionalmente appunto un associazionismo non molto politicizzato, quantomeno non tanto quanto gli altri percorsi di cui voi parlate. Ecco, la domanda che ti volevo fare è se pensi che questo percorso che voi avete individuato possa portare e stia portando ad una progressiva politicizzazione di quel mondo che appunto è stato tradizionalmente un po' più distante da una mobilitazione politica o da un atteggiamento più politico verso i temi di cui pure si occupava dal punto di vista dell'azione sociale.
No, questo chiaramente è un punto molto importante. Diciamo che dei quattro percorsi appunto che abbiamo individuato nella nostra analisi, il percorso sociale è anche quello in qualche modo più inesplorato per noi, perché appunto veniamo allo studio dei movimenti sociali e quindi tradizionalmente da forme di azione collettiva più direttamente politiche, mentre appunto come percorso sociale noi abbiamo identificato in qualche modo quello seguito da quegli attori collettivi che hanno l'azione sociale diretta come propria attività principale, okay? Come proprio elemento identitario, e che lo facevano già prima della crisi e che in qualche modo incontrano la crisi nel proprio percorso. E quindi sì, sicuramente c'è il grande mondo dell'associazionismo, del terzo settore, quello più tradizionale, sia laico che cattolico, ma anche le grandi organizzazioni sociali democratiche, i gruppi acquisto solidale, insomma, un vasto mondo. Ora, la questione della politicizzazione è sicuramente importante. Io non credo che si possano individuare in un mondo così vasto e così eterogeneo, perché come tu giustamente ricordavi, è sicuramente dal punto di vista dimensionale il più grosso fra i percorsi che abbiamo individuato, e è sicuramente questo mondo è il più grande fornitore in qualche modo di azioni sociali dirette nel nostro paese. Non si possono individuare, insomma, grandi tendenze omogenee, però sicuramente delle visibili tendenze verso la politicizzazione ci sono. Un po' per motivi anche molto visibili, cioè da una parte in qualche modo la crisi porta a porsi delle questioni che altrimenti non si poteva porre. E è molto interessante in un'analisi che abbiamo fatto, c'è in qualche modo una correlazione molto forte anche proprio dal punto di vista statistico fra chi fra queste realtà cita esplicitamente la crisi economica e parla esplicitamente di crisi economica all'interno delle proprie elaborazioni, e chi tende a politicizzarsi di più anche per gli obiettivi che si pone, per porre questioni più politiche generali, anche nella priorità della formazione, quindi investire più sulla protesta. Quindi sicuramente chi si pone più la questione della crisi all'interno di questo mondo è anche portato a un tasso di politicizzazione maggiore. Del resto, molto spesso è anche una politicizzazione in qualche modo non sempre scelta, ma anche in qualche modo subita. Pensiamo a quello che è successo negli ultimi 2 o 3 anni al mondo delle ONG che si occupano di accoglienza e di immigrazione, che si è trovato per forza di cose a vivere una politicizzazione perché è stata la politica a sfidare. È chiaro che evidentemente quando il mondo dell'accoglienza diventa il nemico di una parte politica e anche il nemico del governo, nelle proprie scelte di policy, si trova a fronteggiare e si trova anche a assumere posizioni più nette e più nettamente politiche di quello che avveniva in passato. Sicuramente, no, in un momento in cui c'è una crisi delle forme in qualche modo di partecipazione politica tradizionale, tendono a essere più sfumati i confini tra ciò che è sociale e ciò che è politico, e si aprono sicuramente grandi spazi di politicizzazione anche da parte del mondo sociale, nei modi più diversi e più plurali fra loro, chiaramente.
Chiaro, chiaro. Senti, a questo proposito una domanda che è molto sulla stretta attualità, cioè stiamo vivendo ovviamente la crisi della pandemia con tutto il portato di trasformazioni, sia sul piano, diciamo, dell'attualità stretta, quindi della quarantena, del distanziamento, ma più in prospettiva sotto il profilo della crisi economica e sociale che che ne seguirà, che ne sta già seguendo, ti chiedo se pensi che delle dinamiche che voi avete individuato, pensi che questa crisi in qualche modo le confermerà o addirittura le radicalizzerà o viceversa invece le attenuerà?
No, quello che noi sicuramente stiamo osservando, ovviamente insomma stiamo anche provando a fare un po' di ricerca, ma chiaramente insomma il distanziamento sociale pone sicuramente delle sfide anche alla ricerca sociale. Appare comunque evidentissimo una grandissima crescita di questo tipo di esperienze, in particolare quelle mutualistiche, solidali, auto-organizzate, di diverse forme in diverse città italiane in questa fase di epidemia. Abbiamo visto quasi ovunque il proliferare di sportelli solidali, organizzazioni per le consegne di raccolte alimentari, per la consegna di mascherine, e credo che questo sia interessante a diversi aspetti. Da un aspetto perché in qualche modo in molti casi sono magari realtà che hanno spesso anche un background politico, un background di movimento molto forte, e che dicono in questa fase questo è quello di cui c'è bisogno e quindi investo su questo. C'è una realtà che si chiama, attiva ormai da diversi anni a Roma, che si chiama Nonna Roma, che è nata appunto dalla collaborazione fra gli attivisti di un circolo ARCI che si chiama Sparwasser nel quartiere del Pigneto, poi con la collaborazione dell'ARCI anche del sindacato, che ha anche un background politico ben preciso, che però nel tempo si è costruita in qualche modo un'attività di raccolta alimentare, okay, per persone in difficoltà, e che chiaramente il bisogno in qualche modo di queste forme è esploso nelle ultime settimane, ma miriadi di attività di questo tipo ce ne sono in diverse città, c'è una campagna a Bologna che si chiama Don't Panic, ce ne sono diverse in giro per l'Italia, fatte anche da realtà molto diverse. Credo che da una parte appunto ci sia il bisogno di in qualche modo mettere la propria infrastruttura al servizio dell'emergenza, e l'abbiamo visto anche in contesti molto diversi come quello dell'immigrazione, come a fare in qualche modo da trigger a queste forme ci sia molto spesso l'idea dell'emergenza e quindi della impossibilità della politica normale come si fa di solito, e quindi il bisogno di rispondere direttamente a un bisogno immediato. E ci sia però, è particolarmente interessante dal punto di vista sociologico, anche la risposta a un bisogno individuale, al bisogno individuale delle persone di fare delle cose, di essere attive in maniera collettiva e solidale in un momento in cui tutto ciò che è collettivo, tutto ciò che avviene nello spazio pubblico è impossibile, perché è reso impossibile dal distanziamento sociale, e c'è anche in qualche modo la volontà di non vivere in maniera del tutto passiva la fase terribile che stiamo vivendo e poter dare il proprio contributo nel modo più forte possibile. E quindi abbiamo chiaro, anche un'esplosione di disponibilità delle persone a fare questo.
Chiaro, chiaro, certo. Senti, siamo alla conclusione. Prima però di lasciarci, ti chiedo, come sempre facciamo in queste interviste del podcast, se puoi indicarci 3 o 4 testi che ritieni rilevanti, insieme al tuo, ovviamente, per chi vuole accostarsi a questo tema.
Beh sì, allora, testi interessanti per fortuna sul mondo dell'associazionismo e dei movimenti in generale in Italia e in altri paesi ne sono usciti diversi. Per quanto riguarda l'Italia c'è un testo uscito nel 2016 da Donzelli, Italia Civile, Associazionismo, Partecipazione e Politica, curato da Roberto Biorce e Tommaso Vitale, che è un bello spaccato del mondo dell'associazionismo. E c'è anche un testo meno conosciuto, ma secondo me molto interessante perché ha una prospettiva storica, che si chiama Le utopie del benfare, percorsi della solidarietà dal mutualismo al terzo settore ai movimenti, scritto da Giulio Marcon e pubblicato da L'Ancora del Mediterraneo nel 2004, che è una bella prospettiva storica sull'associazionismo, la solidarietà, il mutualismo nelle diverse fasi della storia del nostro paese. Insomma, è un approccio molto interessante. E per quello che riguarda il livello internazionale, ci sono stati un paio di testi curati da Manuel Castells, che poi nel frattempo è diventato anche ministro dell'università nel nuovo governo spagnolo, e dal suo gruppo, in realtà non solo suoi. Uno si chiama Europe's Crisis e un altro si chiama Aftermath, The Cultures of the Economic Crisis, che raccontano anche queste vicende in altri paesi, in particolare in Spagna, ma anche in Grecia. Insomma, ci aiutano anche a dare in qualche modo un quadro internazionale alle cose che raccontiamo.
Benissimo, senti, ti ringrazio molto per questa presentazione, spero che molti possano apprezzare il libro. Davvero grazie ancora a Lorenzo Zamponi. Ricordo ancora il titolo del vostro libro, che è Resistere alla crisi, i percorsi dell'azione sociale diretta, edito dal Molino 2019. Grazie Lorenzo e alla prossima puntata di Intervista Autori. Alla
Grazie,
prossima.
ciao a tutti, ciao.